attention. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them want to get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, one of low city? The girls are all shocking, and the other ended them on. And the kids with some no-name chump when they know that I'm the star. So I got the show's over to the other side of the container. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Comadina.
Welcome on board, questa è la puntata numero 1 del primo podcast in italiano sulla pallavolo made in USA. Benvenuti a Jump and Spike. Prima puntata e come si conviene faccio gli onori di casa. Ciao a tutti, sono Alessandro Maroldi, ideatore e curatore di questo podcast. Sono un giocatore di pallavolo, ho iniziato la mia carriera circa una ventina di anni fa e ho giocato per lo più tra la serie C e la serie B, come potete intuire dal mio accento nella provincia di Verona. Dopo tante stagioni passate sul parquet per motivi lavorativi e familiari, ho deciso di ridurre i miei impegni sportivi e quindi con il poco tempo libero a mia disposizione sono riuscito a dedicarmi ad alcune passioni che erano rimaste in questi anni in soffitta. Essendo le prime armi in questo mondo, sono certo di avere molte cose da imparare e in cui devo migliorarmi e spero con il tempo di vostro aiuto di poterlo fare. Quindi qualsiasi domanda, qualsiasi consiglio, suggerimento, sono tutti molto ben accetti. C'è già un indirizzo email a cui potete scrivere, jumpandspike@gmail.com, e pian piano vedremo poi di attrezzarci magari con qualche strumento un po' più social. Tornando a noi, i motivi che mi hanno spinto a creare questo podcast sono la mia esperienza come giocatore di pallavolo e la mia passione verso gli sport americani, volley sicuramente, ma anche il football ed il baseball hanno per me un fascino incredibile. Tutto ciò ha portato la mia strada a incrociarsi con quella di The Cutting Edge Radio, la piattaforma di podcast sullo sport americano che ospita Jump and Spike ed una serie di tantissime altre trasmissioni su football, basket, Major League Soccer, Major League Baseball. Colgo quindi l'occasione per ringraziare tantissimo Andrea Ghezzi, direttore di The Cutting Edge, che mi ha aiutato e mi ha dato la spinta giusta per buttarmi a capofitto in questa nuova avventura e realizzare questa trasmissione che spero veramente sia di vostro gradimento. L'idea alla base di questo podcast è quella di esplorare la pallavolo a stelle strisce di livello universitario, quella dei college, senza trascurare comunque gli aspetti di più alto livello come le nazionali e i campionati professionistici a cui poi i giovani atleti prenderanno parte una volta usciti dagli atenei. Ovviamente ci sarà un occhio di riguardo per il campionato italiano che vede una grossissima presenza di giocatori provenienti da esperienze oltreoceano. La mia volontà quindi è quella di offrire una panoramica più ampia possibile su questo mondo, cercando di trattare nelle varie puntate argomenti come tecniche di allenamento, rapporto tra carriera sportiva e quella scolastica, cercando insomma di capire meglio cosa ruota intorno al volley statunitense e di come nonostante l'assenza di un campionato professionistico di rilievo riesca comunque a formare dei giocatori di talento ed essere tra le prime nazionali al mondo sia in campo maschile che in quello femminile. Purtroppo in questo momento sono in solitaria e spero di non annoiarvi troppo con la mia voce. Confido comunque con il tempo di migliorare la qualità del podcast, come vi ho detto prima, e di riuscire a portare anche qualche ospite e magari trovare anche qualcuno che abbia voglia di fare insieme a me questo viaggio alla scoperta del volley d'oltreoceano. Molto bene, dopo le dovute presentazioni finalmente possiamo parlare di volley. Siamo nel periodo di off-season e il campionato indoor maschile si è concluso ai primi di maggio e Long Beach State University ha vinto per il secondo anno consecutivo il titolo di campione nazionale, battendo nella finale disputata in California l'Università di Hawaii. Hawaii che comunque ha disputato una stagione a dir poco fenomenale e giusto per darvi un'idea, i Rainbow Warrior hanno vinto 74 set consecutivi da gennaio ad aprile, che con un rapidissimo calcolo si trasformano in 24 partite vinte per 3-0 e un record stagionale finale di 28 vittorie e 3 sconfitte, con l'imbattibilità tra le mura amiche dello Stan Sheriff Center di Honolulu, con 16 partite vinte su 16. Come purtroppo accade spesso nella pallavolo, il primo set a sfavore di Hawaii è maturato con un 25-23 in casa, contro l'Università di Santa Barbara, davanti a 10.000 persone, tutto esaurito, che erano giunte al palazzetto di Honolulu per la Senior Night, ovvero la serata in onore dei giocatori che hanno raggiunto il quarto anno accademico e non potranno più competere poi con la formazione universitaria. Come detto, una stagione incredibile di Hawaii, di cui i protagonisti sono stati il laterale olandese Stijn van Tilburg, al suono da senior appunto, che con i suoi 402 punti stagionali è il secondo miglior realizzatore della squadra nel 2019 e che al termine della stagione è stato convocato nella nazionale orange dal nostro Roberto Piazza. Altro giocatore di rilievo, il centrale da 2,08 m, Patrick Gasman, che con i suoi 133 muri stagionali e una media di 1,41 muri a set su 94 set giocati è sicuramente uno dei migliori muratori della nazione. Ma il miglior realizzatore di tutta quanta la squadra al suono da junior è l'opposto bulgaro Rado Parapunov, che con 474 punti all'attivo si è meritato la convocazione con la nazionale allenata da Silvano Prandi, dove sicuramente la vicinanza ad un mito come Sokolov non può che averli giovato, e quindi sono molto curioso di vedere la prossima stagione che cosa combinerà. Tornando rapidamente alla finale, è stata una bellissima partita, anche se un po' viziata da parecchi errori al servizio, soprattutto nei primi due set. Vado a memoria, dovrebbero essere circa 43 errori al servizio in tutta la partita, ma va dato merito a Long Beach di aver contenuto molto bene i due attaccanti principali di Hawaii, Van Tilburg e Parapunov appunto. E guardando un po' le statistiche di squadra, la cosa che mi è balzata subito all'occhio è di come Hawaii sia riuscita a perdere la partita con più del 30% di efficienza in attacco nei primi tre set, 34% nel primo, 35% nel secondo e 32% nel terzo per essere precisi, mentre Long Beach nel primo parziale ha iniziato un po' con il freno a mano tirato con il 27%, per poi riprendersi e vincere il secondo parziale con il 31% in attacco, e da lì poi un'escalation incredibile con 50% nel terzo e addirittura il 57% di efficienza in attacco nel quarto, dove invece Hawaii dall'altra parte ha chiuso con il 28%. Per quanto riguarda la sponda Long Beach invece, una prestazione maiuscola del terribile duo, ovvero lo schiacciatore Tori TJ DeFalco e del palleggiatore Josh Tuaniga. DeFalco ha letteralmente dominato la scena, non solo per quanto riguarda la finale, che ha chiuso con il 51% su 31 attacchi, l'ultimo punto della partita e il premio MVP, ma la sua stagione, e credo anche senza avere grossi dubbi di smentite, tutta la sua carriera universitaria è stata qualcosa di incredibile. Ma andiamo un attimo con ordine. E Tuaniga, il palleggiatore californiano di chiare origini samoane, si è reso protagonista di un paio di giocate da sgranare gli occhi. Vado un attimo a memoria, mi ricordo una ricezione sui 3,5 metri che ha risolto con una veloce sparata dietro la schiena, e poi mi è rimasta impressa un'alzata in tuffo, praticamente un salvataggio a tutti gli effetti, con palla tenuta alta sui 3 metri per un bellissimo attacco di DeFalco. Un'ottima gestione della partita e dei suoi attaccanti, e come detto prima i numeri di squadra sono da capogiro e gli danno ragione. È un ottimo battitore e ha fatto anche parecchi ace nei momenti topici dei vari set. Grandi difese, che se avete un po' di familiarità con la pallavolo dei college è una cosa che si vede abbastanza spesso, non solo per quanto riguarda i liberi. E nel 2018 ha vinto il premio come Player of the Year della WCA, l'associazione americana degli allenatori di pallavolo, ed è stato inserito nel First Team All America per 3 anni di fila, 2017, 2018 e questa stagione 2019. Quest'estate poi è stato convocato con il Team USA, che ha disputato i giochi panamericani, classificandosi poi al quinto posto. Come accennato prima, DeFalco è un giocatore di poco impressionante per quanto mi riguarda. È al suono da senior come Tuaniga, quindi quella appena conclusa la loro ultima stagione con la maglia di Long Beach, stagione durante la quale ha collezionato 2 titoli da campione nazionale nel 2018-2019, il titolo come Player of the Year del 2017 e quest'anno nel 2019, e per tutti e 4 gli anni di università è stato nominato all'interno del First Team All-American. È un ottimo attaccante, è solido a ricezione e anche a muro, è dotato di una battuta molto insidiosa, battuta in salto molto insidiosa, e è stato inserito anche nella lista dei migliori giocatori universitari di questo decennio, che se non fosse per un certo Taylor Sander, e anche lui presente in questa lista, non avrei sicuramente dubbi a chi consegnare la palma del miglior schiacciatore. La scorsa estate, e anche questa, è entrato nel giro della nazionale e sta disputando la Volleyball Nation League, e anticipo un pochino la notizia di mercato: la prossima stagione lo vedremo in Italia con la maglia di Vibo Valencia, quindi grandissimo colpo, grandissima fortuna per i tifosi calabresi, ma anche per i tifosi di pallavolo italiani, che avranno la possibilità di vedere questo giocatore all'opera nei vari palazzetti dello stivale. Allora, vorrei chiudere questa parte dedicata ai college maschili parlando di un articolo che è sicuramente in anticipo sui tempi, visto che è uscito mentre il campionato doveva ancora concludersi, ma abbastanza interessante perché introduce un po' alcune squadre di cui magari andremo a parlare approfonditamente nella prossima stagione. L'articolo riguarda la top 10 delle squadre maschili di college per il 2020. E al decimo posto troviamo Ball State University, che affida le speranze di rimediare a 17 anni di assenza dai palcoscenici più prestigiosi allo schiacciatore Matt Svez, spero di averlo pronunciato bene, e al pareggiatore Jake Romano. Al nono posto i campioni in carica di Long Beach pagano l'uscita di ben 4 titolari All-American a cui dover far fronte, De Falco e Tuaniga su tutti, ma la convinzione è che i giovani che hanno fatto panchina in questi anni di successi hanno sicuramente maturato un'ottima esperienza da poter mettere in campo nelle prossime stagioni. All'ottavo posto Penn State, che ha dovuto far fronte a numerosi infortuni che hanno compromesso la sua corsa alla Eastern Conference Championship, perdendo il tie-break nella finale contro Pepperdine. Lo schiacciatore Brett Wildman ha chiuso in crescendo la stagione e quindi fa ben sperare i tifosi dei Nittany Lions per il 2020. Settimo posto, University of South California, che dopo la stagione 2019, finalmente rientrata tra le migliori, dovrà mantenere questo trend anche nella prossima. Sesto posto per Loyola, dove Garrett Zoig, che nella stagione 2020 sarà il suo anno da junior, deve mostrare di essere uno dei migliori pareggiatori della nazione, come in molti lo definiscono. Al quinto posto UCLA affida le sue speranze al centro Denan Giman, che è un centrale capace di toccare i 3,72 m di elevazione, e il giovane palleggiatore Adam Parks. Al quarto posto UC Irvine, data come una delle favorite al titolo della Big West dopo le eccellenti uscite dei giocatori da Hawaii e Long Beach, ma tantissimo dipende da chi prenderà il posto del palleggiatore Dante Chakravorty. Al terzo posto Hawaii, dove i vice campioni nazionali dovranno far fronte sì a tante uscite eccellenti, ma mantengono il loro posto Parapunov e di centrale Gasman, e hanno in più il fattore casa, che non è indifferente, e come detto prima 10.000 spettatori alla Senior Night non sono pochi. Al secondo posto Stanford, con la diagonale palleggiatore opposto composta da Paul Bishop e Jalen Jasper, il centro Kyler Presho, è una classe di freshman che è veramente molto interessante e mette i Cardinal tra le favorite per il titolo di NCAA della prossima stagione. Al primo posto BYU, che ha usato questa stagione 2019 di rebuilding, ma è arrivata al momento perfetto in cui la maggior parte delle squadre è in cerca di rimpiazzi per i loro migliori giocatori, mentre i Cougars hanno la miglior coppia di attaccanti esterni, probabilmente la più forte della nazione, con l'opposto portoricano Gabby Garcia Fernandez e il nostro schiacciatore Davide Gardini, che è stato convocato all'inizio della VNL da Blengini. Ok, ora parliamo di mercato e lo facciamo prendendo spunto dal report dell'autorevole volleyball.it. Come vi ho anticipato poco fa, De Falco andrà a vestire la maglia di Vibo Valencia, una società che sta rivoluzionando la sua rosa ed il suo staff, partendo dal cambio dell'allenatore. E in cabina di regia arriva un volto noto a noi appassionati di pallavolo veronese, cioè Michele Baranovic. Il presidente di Vibo, durante la conferenza stampa di presentazione dell'allenatore, ha dichiarato che nella nuova stagione vuole alzare l'asticella e che le scelte di mercato saranno orientate su atleti di talento che hanno voglia di lavorare con spirito di abnegazione e sacrificio. Secondo me questo contesto per The Falco è veramente molto interessante. Io mi auguro che possa ricavarsi fin da subito un ruolo da titolare e vedere un po' la sua reazione in un contesto molto diverso rispetto a quello a cui è abituato a Long Beach. Passando da una squadra che lotta per il titolo a una squadra che vuole fare un salto di qualità e magari assicurarsi anche un posto ai playoff per poter sfidare le grandi del volley italiano. A proposito di Verona, sono ben due gli atleti a stelle strisce che il prossimo anno entreranno nelle fila giallo-blu. Il primo, già confermato, ed è il palleggiatore ex Hawaii Jennings Franciscovic, che dopo la stagione poco fortunata dal punto di vista fisico a Modena, ritorna in Italia come secondo di Luca Spirito. Secondo me è una scelta un pochino particolare, entrambi sono molto giovani, Franciscovic è un 95, mentre Spirito è un 93, e mia personale opinione meriterebbero entrambi di vedere il campo con una certa continuità. Sicuramente al momento il progettore italiano è in vantaggio, però vedremo un po' come si evolverà la situazione e le scelte del nuovo allenatore Stoicev che farà per chi mandare in campo. Un altro giocatore tra le file di Verona non è ancora confermato, ma è nel mirino blu volley, è Corey Chavers. È uno schiacciatore che in questa stagione era in forza al Santa Barbara, è un grandissimo saltatore, molto esplosivo, sia in attacco che in battuta, e in alcune partite ha anche ricoperto il ruolo di opposto. È dotato anche di un'ottima pipe, ma la cosa che di più mi ha impressionato di lui sono le sue doti da muratore. Se avete occasione e volete togliervi la curiosità, mi ho messo un po' la buccia nell'orecchio, vi consiglierei di andare a rivedervi qualche sua partita, specialmente quella di cui vi ho accennato prima, la Senior Night a Honolulu contro Hawaii, perché ha veramente messo in mostra gran parte del suo repertorio e giocando una pallavolo di ottimo livello contro una squadra, come abbiamo detto prima, di Rainbow Warrior, veramente molto molto forte. Piccola nota a margine, se Verona confermerà l'arrivo di Chavers appunto e Max Holt e Christensen resteranno a Modena, entrambe le formazioni in questa stagione avranno 3 giocatori americani nel loro roster. Io penso che per questa prima puntata di Jump and Spike, dove oltre ad avervi annoiato abbastanza con la mia voce, mi sono volutamente concentrato maggiormente sul maschile, ma prometto che nelle prossime puntate daremo spazio anche alle ragazze, visto che mancano poco più di una 60 di giorni all'inizio del campionato femminile. Vi ricordo quindi l'indirizzo email jumpandspike@gmail.com a cui potete scrivere per lasciarmi i vostri commenti, impressioni e domande con cui poterci confrontare. Al momento, vista la novità e la mia necessità di capire i tempi, i modi e spazi per questo podcast, io vi do appuntamento tra un paio di settimane, poi magari vedremo in futuro come se variare la frequenza delle puntate. Non mi resta che invitarvi a seguire The Cutting Edge Radio per essere sempre aggiornati su questo podcast e su tutti gli altri della famiglia della radio. Grazie mille da parte mia a Alessandro Maroldi per avermi seguito e ascoltato fino a qui. Spero che tutto sia stato di vostro gradimento. Ci sentiamo presto. Buon proseguimento. Ciao! The Super Smash. Boom! Here comes the boom! Here comes the boom! Here comes the boom! 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 Here comes the boom! Here comes the boom! Here comes the boom! 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 Here comes the boom! Here comes the boom! Here comes the boom! Boom!